Elon Musk ha recentemente twittato una serie di commenti preoccupati sul fatto che vari paesi, fra cui il nostro, rischiano di scomparire per via della bassa natalità. Ma la bassa natalità è davvero un problema? E soprattutto perché Musk sembra esserne così preoccupato? Proviamo a osservare la cosa da varie prospettive per dare un po' di risposte a questi quesiti. Ah, alla fine vi svelo anche il mistero degli UFO, perché l'ho capito giusto ieri sera. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 27 maggio 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata. Ditele che cambia. Sigla. Elon Musk è indubbiamente il miliardario più tuttologo e per molti aspetti più geniale che abbiamo su questo pianeta. E le sue aziende spaziano dai viaggi interplanetari alla mobilità elettrica, ai microchip per far interagire gli esseri umani con l'intelligenza artificiale, alla connettività satellitare e ancora diverse altre cose. Oltre alle sue attività imprenditoriali, poi si diletta con le criptovalute, con i social network. Forse, come dicevamo qualche giorno fa, ha comprato Twitter. Forse no, non si capisce se finalizzerà mai l'acquisizione. E ultimamente anche con la questione demografica. Ed è proprio di quest'ultima cosa che vorrei parlare oggi, prendendo spunto dalle dichiarazioni di Musk che riguardano il nostro paese. Perché qualche giorno fa su Twitter ha scritto: "Se le nascite continueranno a calare, l'Italia si ritroverà senza popolazione", allegando un grafico che mostra il trend calante della nostra popolazione. Qualche giorno prima, riporta Repubblica, Musk aveva anche espresso la sua opinione sulla crisi demografica di altri stati. L'8 maggio, ad esempio, sempre su Twitter, aveva scritto che il Giappone cesserà di esistere se in questo paese le morti continueranno a superare le nascite. Il 24 maggio aveva parlato degli Stati Uniti, dicendo che la curva demografica è al di sotto del livello di rimpiazzo da ormai circa 50 anni. Aveva parlato degli evidenti problemi di Hong Kong e della Corea del Sud, che sono due nazioni agli ultimi posti per il numero di nascite del mondo, e così via. Ora, queste dichiarazioni fanno sorgere diverse domande, tipo: ma se calano le nascite e diminuisce la popolazione, è davvero un problema per il mondo? E soprattutto, come mai Elon Musk è così interessato a questo tema? Prima di rispondere a queste domande, però, partiamo osservando lo stato delle cose, come sempre facciamo. A livello mondiale, stiamo effettivamente osservando una popolazione che, pur continuando a crescere, lo fa in maniera sempre più lenta e più lenta anche rispetto alle previsioni. Le Nazioni Unite e altri osservatori rivedono anno dopo anno a ribasso le loro stime di crescita della popolazione globale. Secondo Ipsos, ad esempio, la popolazione globale inizierà a diminuire fra circa 3 decenni e non toccherà mai i 10, 11 o addirittura 12 miliardi di individui, come si diceva fino a qualche anno fa, relativamente pochi anni fa, ma faticherà a raggiungere gli 8,5 miliardi di persone, quindi relativamente pochi più di quanto siamo adesso. A guidare questo declino ci sono andamenti globali come l'urbanizzazione, il fatto che quindi fare figli in città è più oneroso che farli in campagna, l'emancipazione femminile che porta ad avere figli più avanti negli anni, lo sviluppo economico e così via, tanti altri fattori che fanno sì che, soprattutto nelle società più ricche, si tendano a fare meno figli. E molte nazioni hanno già intrapreso, come nota Musk, appunto una rapida discesa. Il Giappone, ad esempio, spiega il Post, con quasi un terzo degli abitanti che ha più di 65 anni, è il paese con la popolazione più vecchia del mondo. Segue proprio l'Italia al secondo posto. Tuttavia, nell'area attorno al Giappone, diversi paesi sembrano aver intrapreso la stessa strada del Giappone stesso. Tant'è che l'Asia orientale, appunto, quasi tutta l'Asia orientale, si sta avvicinando al bassissimo tasso di natalità giapponese, con alcune nazioni che l'hanno già superato. Bene, questa è all'incirca la situazione. Ora torniamo alle domande che ci stavamo facendo all'inizio. Ovvero, il calo delle nascite, per iniziare, è un problema effettivamente? Allora, se seguite da parecchio tempo e non mi rassegno, forse avrete visto una puntata che si chiama Il problema della sovrappopolazione, quindi il problema opposto. E quindi immagino, insomma, capiate, abbiate capito come la penso un po' sulla questione. Vi lascio la puntata se volete recuperarla e non l'avete vista. Però qui vorrei affrontare la questione in maniera un po' diversa e tenendo fede soprattutto a quella massima che dice l'unica risposta giusta a tutte le domande è dipende. E quindi vorrei provare a affrontare il discorso osservando la questione da tre prospettive differenti: il breve termine, il medio-lungo termine e il lunghissimo termine. Se osserviamo la situazione nel breve termine, possiamo concludere che sì, effettivamente è un problema il calo delle nascite, perché molti analisti hanno osservato correttamente come il calo delle nascite abbia ripercussioni più ampie sull'economia dei paesi, ma anche sulle condizioni di vita della popolazione sul lungo periodo. Col calo della popolazione, ad esempio, diminuisce la forza del lavoro e quindi le entrate derivanti dalla tassazione. E aumentano invece le spese legate alle persone anziane, quindi sanità, pensioni, accompagnamento, caregiver, un sacco di spese, perché appunto per lo Stato una persona anziana, soprattutto questo nei paesi cosiddetti sviluppati, che hanno praticamente sfaldato le comunità, è diventato lo Stato a doversi far carico dell'assistenza appunto delle persone più fragili, fra cui le persone anziane. Quindi gli stati hanno sempre meno entrate e sempre più spese e rischiano di collassare proprio per via dell'invecchiamento medio della popolazione. Per questo il rapporto del 2019 dell'Economist Intelligence Unit, che è una società indipendente che però fa parte del gruppo editoriale dell'Economist e si occupa di raccogliere e interpretare i dati che, a favore di governi e aziende, raccomandava ai governi dei paesi interessati da importanti cali delle nascite di investire di più su varie politiche orientate appunto al sostegno delle famiglie, compreso quello che riguarda l'accesso agevolato a alloggi a buon mercato, proprio per favorire una ripresa delle nascite. Quindi, nel brevissimo termine, il calo delle nascite è un problema, sì, perché mette in crisi il sistema per come lo abbiamo pensato, strutturato, per come si è evoluto nel tempo. Ma che succede se invece osserviamo la situazione sul medio-lungo termine? In questo caso dobbiamo inserire nell'equazione altre variabili di portata globale, tipo la crisi climatica, il sovraconsumo di risorse, il nostro impatto sugli equilibri degli ecosistemi, come abbiamo visto di recente nella puntata sull'Overshoot Day, oppure ogni volta semplicemente che parliamo di inquinamento o di crisi climatica di origine antropica, già oggi il nostro impatto sugli ecosistemi è completamente insostenibile. Quindi, da quella prospettiva, il calo della popolazione non può che essere un'ottima notizia. E dovendo scegliere fra tutelare il nostro sistema socio-economico per come l'abbiamo pensato e la salute degli ecosistemi, tenderei a preferire la seconda perché è molto più facile cambiare e aggiustare un sistema socio-economico che degli ecosistemi, nel senso che se li rompiamo, poi è difficile far ritornare a quell'equilibrio preciso all'interno del quale ci siamo evoluti e stiamo benissimo come esseri umani. Mentre per i sistemi socio-economici è relativamente più facile, non tantissimo, ma relativamente più facile. E quindi ecco, piuttosto che puntare a continuare a crescere all'infinito anche come popolazione, pur di non cambiare il sistema, sarebbe meglio cercare di fare in modo di trasformare i nostri sistemi per far sì che non siano più dipendenti dalla crescita delle popolazioni per funzionare bene. E già che ci siamo, magari neanche da quella economica, che è il secondo traino delle nostre società, è anche il secondo traino della nostra stessa estinzione. Anche se spesso devo dire, osservando il mondo, che capita che pur di non cambiare modello, facciamo finta che sia più facile cambiare gli ecosistemi e ci inventiamo soluzioni bislacche, tipo la geoingegneria, per cercare di mettere le toppe un po' da tutte le parti, pur di non cambiare il nostro modello socio-economico. Però ecco, sono più finzioni che realtà. È ovvio che comunque non stiamo parlando, anche se parliamo di cambiare i nostri sistemi socio-economici, non stiamo parlando di fare cose semplici, come vi dicevo prima, però ecco, almeno abbiamo un po' più di esperienza e un po' più di appigli, mentre lì nell'altra dimensione, quella degli ecosistemi, brancoliamo abbastanza nel buio. Ad esempio, per cambiare i nostri sistemi socio-economici, potremmo intanto tamponare l'emergenza con delle politiche serie, fatte bene di accoglienza dei migranti, magari degli stessi migranti climatici, che ahimè e soprattutto ai loro sono destinati a aumentare moltissimo nei prossimi anni, quindi diciamo attirare forza lavoro da quei luoghi del mondo che stanno diventando sempre più inospitali verso luoghi del mondo che restano ancora abbastanza vivibili, quindi tamponando e che spesso purtroppo per le ingiustizie del mondo, coincidono con i paesi più ricchi economicamente, quindi tamponando, diciamo, questa sorta di emorragia demografica e al tempo stesso però lavorare per un cambiamento più sistemico dei nostri modelli, prendendo spunto, ad esempio, come suggeriva qualche mese fa un report della European Energy Agency, da modelli come quelli della decrescita, della post-crescita, dell'economia della ciambella e delle società frugali. Vabbè, questo giusto per dare qualche spunto, non è comunque il tema della puntata, ma insomma, è giusto per lanciare qualche idea così nel mucchio. Comunque va bene, cosa succede invece se cambiamo ancora prospettiva e allunghiamo ancora di più l'orizzonte di osservazione? Ecco, secondo me è qui che la prima domanda si interseca con la seconda, ovvero con la domanda: ma che cosa gliene importa Elon Musk di tutta questa roba qua? Sempre Repubblica prova a ricostruire i motivi per cui Elon Musk sarebbe interessato alla questione demografica, ma lo fa, a mio avviso, in maniera un po' confusionaria e arriva a concludere che lo fa per arricchirsi ulteriormente. Cosa che però, onestamente, non lo so, magari è anche vero, magari, però non mi sembra così plausibile. Io credo invece che lo faccia per altri motivi, credo che dipenda dall'idea di futuro che ha il patron di Tesla. Idea di futuro che traspare sia dalle sue aziende che dalle sue dichiarazioni. Ad esempio l'idea della specie Homo sapiens come una specie interplanetaria che in futuro riuscirà ad abitare altri pianeti e successivamente magari anche altri sistemi solari, magari persino altre galassie in un futuro molto remoto. E che lo fa assieme, auspicabilmente, all'intelligenza artificiale. Dico auspicabilmente perché nell'opinione di Musk, che in realtà è abbastanza condivisa da tanti pensatori, fra cui lo stesso Yuval Noah Harari, se non lo faremo in simbiosi con l'intelligenza artificiale, tendenzialmente lo farà lei da sola e noi saremo stati solo una sorta di motorino di avviamento biologico di un'intelligenza superiore, quella sì destinata a conquistare altri mondi. Da qui probabilmente deriva anche appunto il suo interesse per quello che è il cosiddetto transumanesimo attraverso ad esempio la sua azienda Neuralink. Comunque, quello di arrivare su altri mondi è una prospettiva sì lontana, ma non così assurda o impossibile. Ed è anche abbastanza sensata se la pensiamo appunto sul lunghissimo, su un orizzonte lunghissimo di tempo. Perché sappiamo che al di là della possibile autoestinzione o di asteroidi o di altri eventi imprevedibili, comunque la vita sul nostro pianeta ha una data di scadenza, che è al massimo, diciamo, fra 1 miliardo di anni, secondo gli scienziati. Quindi, ammesso di arrivarci, prima o poi comunque il problema di una exit strategy dovremo porcelo. Anche perché se non ce lo poniamo noi, non se lo pone nessuno, perché al momento siamo gli unici abitanti del pianeta, gli unici animali del pianeta in grado appunto di porci un problema simile e magari trovare delle soluzioni. E in fin dei conti sarebbe un po' un peccato sprecare tutti questi miliardi di anni di evoluzione, così magari per il sole che diventa una nana rossa o un asteroide così che arriva dal nulla. Di conseguenza, per avere una tensione a allargarci verso altri pianeti, è vero che dovremmo anche avere una certa spinta demografica, sennò chi ci va sugli altri pianeti se quasi già non stiamo più su questo? E al momento attuale, con il modello economico attuale, anche la spinta all'innovazione tecnologica che ci potrebbe permettere, di fare un'impresa di questo genere deriva da un surplus che comunque è collegato in qualche modo alla crescita demografica. È vero che si tratta di una prospettiva talmente a lungo termine e soprattutto successiva alla nostra capacità di superare l'attuale crisi ecologica che forse non ha troppo senso porci adesso queste domande. Comunque però non è una prospettiva da trascurare completamente e ho il sospetto che Musk abbia anche almeno questa cosa in mente quando si pone questi interrogativi e si cruccia, diciamo, per il basso tasso di natalità. Non lo so, magari sto delirando, però ho l'impressione che comunque voglia andare a parare da quelle parti là. Quindi, ricapitolando e cercando di mettere assieme tutte e tre le prospettive che abbiamo visto, quello che sarebbe forse auspicabile sarebbe nell'immediato cambiare modello socio-economico e adottare una cultura dell'equilibrio che comprenda anche una decrescita della popolazione e dell'economia, preferibilmente, ovviamente, in maniera condivisa e gestita sul piano culturale e non imposta con politiche dall'altro, tipo controllo delle nascite o queste robe piuttosto atroci, in modo da rientrare però complessivamente come genere umano all'interno dei limiti planetari, quindi meno persone che consumano di meno e quindi riescono a stare all'interno dei limiti planetari da tanti punti di vista e sviluppano una cultura di equilibrio all'interno degli ecosistemi, come ne esistono e ne sono esistite nella storia, ma come tendenzialmente non stiamo facendo in questo momento storico a livello globale. Una volta superato questo passaggio cruciale, scongiurata la crisi ecologica e l'estinzione, allora potremmo anche tornare a pensare a come eventualmente arrivare su altri pianeti e avviare una nuova fase espansiva della nostra popolazione, magari non più su scala planetaria, ma appunto su scala di sistema solare e poi oltre, possibilmente, avendo ovviamente le capacità tecnologiche. È ovvio che detta così suona un po' assurda e un po' troppo facile. E ovviamente ci sono tante incognite. Ad esempio, innanzitutto, è possibile invertire la rotta? Perché su questo punto, già su questo punto iniziale, ci sono teorie, ad esempio quella del grande filtro, che sostengono che sia molto difficile, dal punto che nessuna civiltà a livello cosmico sia in grado di riuscire a gestire il proprio sviluppo e la propria crescita senza autoestinguersi. Questa è una teoria sviluppata per rispondere al cosiddetto paradosso di Fermi, ovvero se la vita nell'universo, a livello probabilistico, dovrebbe essere una cosa molto diffusa, molto comune, perché non vediamo nessuno attorno a noi? La seconda domanda è: se anche riuscissimo a invertire la rotta, a costruire una cultura dell'equilibrio, questa sarebbe conciliabile con lo sviluppo tecnologico necessario poi a espanderci in futuro su altri pianeti? È chiaro che sono domande a lungo, lunghissimo raggio, e forse la cosa più sensata comunque da fare adesso resta partire proprio dal qui ed ora, dalla crisi ecologica, dalla crisi climatica e dall'osservare che se c'è un calo demografico, in fin dei conti, non è una brutta cosa in questo momento. Ovviamente se è una cosa fisiologica delle nostre società, se non è una cosa imposta in maniera brutale dall'altro. Dall'alto, ma anzi, è qualcosa di cui forse in questo momento possiamo anche essere contenti perché toglie un po' di peso antropico sugli ecosistemi che sono già in grossa sofferenza. Va bene, e prima di salutarvi, vi faccio un piccolissimo extra abbastanza curioso perché ho avuto questa illuminazione incredibile ieri mentre scrivevo questa puntata. Legata agli UFO, agli UAP, chiamateveli come vi pare, che vi condivido perché appunto mi sono esaltato da solo pensandoci, ho iniziato a fare versi strani al punto che Laura è arrivata in camera preoccupata a chiedermi se stessi bene e poi quando le ho spiegato il motivo mi ha detto che aveva un impegno urgente e è uscita di casa e non è ancora tornata, non lo so. Fatto sta che mi sono detto, ma se gli esseri umani sono già quasi in grado di programmare sistemi autosufficienti e molto più intelligenti di noi, che siano droni, robot, appunto basati sull'intelligenza artificiale, che magari nel prossimo futuro, si potrebbero persino autoriparare e anche autoprogrammare, allora mi sembra abbastanza plausibile che qualche altra civiltà nell'universo abbia già fatto questa cosa prima di noi. E da qui ne è conseguita la domanda. Ma se la vita basata sul carbonio fosse a livello cosmico solo il primo gradino dell'evoluzione, e se quindi la creazione di forme di vita che noi chiamiamo artificiali, ma insomma basate non sul carbonio ma sul silicio o su altre sostanze da altre parti, fossero il livello successivo. Fra l'altro, forme di vita appunto come queste ultime non hanno neanche il problema della distanza da percorrere all'interno del cosmo perché tendenzialmente non muoiono. E quindi per arrivare a noi e arrivare al fenomeno degli UFO o degli UAP, mi sono detto, ma è possibile che quelli che noi chiamiamo UFO o UAP non siano navicelle degli alieni o droni di civiltà aliene, come tendenzialmente immaginiamo, ovviamente andando un po' in là con la fantasia, ma siano esse stesse le intelligenze che attraversano il cosmo, quindi intelligenze create magari da altri organismi biologici basati sul carbonio, ma che poi hanno preso il sopravvento e che quindi insomma sono loro effettivamente le forme di vita intelligenti che ci stanno facendo visita e noi non lo capiamo perché cerchiamo la vita nelle forme sbagliate. Non lo so, ditemi se vi sembra una roba plausibile, ditemi cosa ne pensate, ovviamente è una roba fantasiosa, non è giornalismo, è fantascienza. Però non lo so, mi è sembrata una teoria curiosa e soprattutto mi sono chiesto, ma magari qualcuno l'avrà già pensata questa cosa, quasi sicuramente ci saranno libri di fantascienza, magari sono famosissimi, se no io faccio la figura del coglione e non la conosco, però non lo so, scrivetemelo nei commenti se la cosa vi stuzzica. Va bene, io direi che noi ci possiamo salutare qua. Ci vediamo lunedì con una nuova puntata di Segno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify di Italia Cambia, nonché sulla pagina della rassegna stampa italiacambia.org. Vi ricordo che se per caso volete fare una donazione a Italia che Cambia, potete farlo cliccando sul link Contribuisci che trovate nella descrizione. E a noi questa cosa fa molto piacere, fa comodo, così possiamo continuare a nutrirci, perché non siamo ancora forme di vita basate sul carbonio. E niente, ci vediamo lunedì e mi raccomando, ricordate, chi si rassegna è perduto.